Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto? Parlo con il famoso Bibi?
Sì, sono io.
Ecco, ma che poi Bibi con una B, non Bibi, anche se magari...
No, con una B, ma non è un soprannome che mi piace tantissimo, devo dire.
Infatti, come mai? Da dove arriva?
No, non so. Piace di più, piuttosto Bibbo, come mi chiama Guido Migliozzi, oppure Bibs, come mi chiamano i ragazzi. Arriva, non so, da quando ero ragazzino, si vede.
Benvenuto ad Alberto Binaghi in un podcast che sarà molto bello e movimentato. Ex tour player, coach della nazionale dilettanti maschili, bravo papà. Insomma, che job title ti dobbiamo mettere, Alberto?
Ma il primo che hai detto, poi bravo papà deve deciderlo, dovrebbe dire un figlio. Bravo marito lo dice la moglie, poi per il resto. almeno il primo che hai detto, con i risultati, insomma, qualche credito me lo danno, dai.
C'è l'ex tour player, dici tu, eh? Ok.
No, il coach nazionale. Ex tour player, essendo non mi ha dato tanti risultati, sennò sarei sul tour champion in America a questo punto.
Ma ti cederei? Ma lo giocheresti?
L'avrei giocato molto, molto volentieri se non avessi preso questo splendido lavoro che mi hanno dato, diciamo, l'opportunità di portare avanti appunto la federazione, e che mi occupa 366 giorni l'anno, e quindi non mi dà neanche il tempo di fare un pat o un approccio.
E certo,
quindi non c'è nulla da fare senza allenarsi.
Ma prima di entrare nel magico mondo del coaching, Alberto, da giocatore com'era? Calmo, appassionato, creativo? Com'è che eri?
Ma insomma, creativo abbastanza.
Ecco.
Mi hanno sempre tutti descritto come un ottimo colpitore di palla, un buon swing, però gli altri me l'hanno descritto, lo score non tanto. Perché no, io ho militato abbastanza sul tour, ma non ho mai vinto sul tour, ho vinto qualche gara sul challenge, però mi sono andato a fare. L'unica cosa che ricordo più bello della mia carriera è che ho giocato con tutti i grandi campioni del passato, e questa è stata una cosa interessante che mi sono portato, diciamo, anche nel mio bagaglio da coach, perché ovviamente osservando i campioni si impara.
Direi, ma quanti anni hai dedicato al golf e quanti da giocatore sul tour? Cioè, quante rughe hai sul viso per il nostro maledettissimo ma bellissimo sport?
Beh, direi tante, perché mi ha fatto soffrire tanto, mi ha fatto divertire tanto, ma mi ha anche fatto soffrire, perché lo vivevo con passione, e poi perché forse non riuscivo mai a ottenere quanto probabilmente avrei potuto, e quindi sempre gli anni sono stati tanti, perché ho fatto, vedi, ragazzino in nazionale tanti anni, e poi dopo sono passato intorno ai 20 anni e fino ai 40, insomma, ho resistito a giocare. Poi dopo, fortunatamente, mi sono fatto male un polso e ho avuto questa opportunità. Dico fortunatamente perché oramai ero arrivato alla frutta.
No, ma quindi Binaghi è stato in nazionale. Mi fa strano pensarti sedicenne con la maglietta della nazionale, tutto magro, piccolino, sicuro, no?
Sì, ma diciamo che avevo un bel fisichetto, perché facevo tanti sport. Era uno dei tanti, il golf, perché ai tempi se ne facevano tanti. Sciavo più di quanto giocassi a golf, e quindi ero abbastanza atletico, e infatti tiravo anche abbastanza forte. Ero fra i dilettanti, mi hanno sempre rispettato molto, anche a livello europeo. Poi ho fatto un po' fatica, quelli che battevo da dilettante poi mi hanno sorpassato da professionista.
Succede.
Avrei dovuto farlo opposto per essere un pochettino più
una vita al contrario. Chi era il coach dei coach, cioè chi era il tuo maestro, intendo?
Beh, diciamo, il mio maestro storico è stato Mario Ballarin a Varese.
Certo.
E poi i maestri della nazionale sono stati Ugo e Carlo Grappassoni, quando ai miei tempi, Franco Rosi, insomma, erano quella generazione.
Conosciamo benissimo, è un grande golf. Qual è stato quindi il momento più emozionante della tua carriera da giocatore, e il momento dove invece hai detto: no, aspetta un attimo, io mi fermo, mollo le gare, proprio oggi ho deciso, basta?
Ma allora, decisione di mollare le gare avviene ogni fine gara, quindi poi per 10 minuti ti viene in mente.
Anche da amatore, assolutamente. Non ti preoccupare.
Ma 10 minuti dice basta, l'ultima gara che faccio, poi dopo ti riprende questo amore, insomma, e questa voglia, questo credere di poter fare meglio la gara dopo, e vai avanti. Le soddisfazioni più grandi, forse, diciamo, quando ho fatto un quarto posto in Portogallo, è forse l'unico momento in cui ho capito che avrei potuto vincere, perché certo, in effetti a metà gara avrei potuto farcela, e quindi lì mi sono detto beh, allora, non ce l'hai fatta questa volta, poi può succedere però in futuro. Non è successo, però insomma, almeno mi ha dato la benzina per andare avanti, diciamo.
Sono d'accordo. Prima di continuare andiamo di BBDJ, mettiamo una canzone che ti gasava le gare, no?
Allora, una canzone che mi gasava e che dedicherei a tutti i miei ragazzi adesso in nazionale,
sì, sì,
solo per far capire loro quanto sono fortunati
e
di fare questo
sport. E
fatti
mandare dalla mamma, no?
No, sono un ragazzo fortunato di Giovanotti.
Ah, siamo lì,
sì. È più o meno simile. No, questa però è più bella, ti fa capire quanto sei fortunato di appartenere a un mondo del genere. E quindi loro, i miei ragazzi, dovrebbero capirlo che insomma, andare in giro per il mondo giocando a golf credo che sia una delle cose più belle insomma, della vita, e quindi dovrebbero dare sempre il 100% solo per questo motivo.
Mi piace, la metto.
Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora.
E poi arriva l'insegnamento. Bibi, che tipo di coach è? Cioè, nel senso, cosa insegni? Come swing? Come strategia? Come andare a lezione da Binaghi? Cosa succede? Cosa mi dici tu se vengo io?
Beh, dipende, insomma, prima di dare un giudizio voglio vedere il giocatore sotto tutti gli aspetti, voglio vederlo in campo soprattutto, perché a me piace molto la tecnica, mi piacciono molto insomma vedere i video, studiare il volo della palla e tutto, però la cosa più importante del golf poi alla fine è come ti comporti in campo, quanto fai e quanto diciamo del tuo le tue capacità riesci a tirare fuori in campo. E quindi, come ti dico, diciamo dipende dalle lezioni. Se viene un ottimo giocatore, prima voglio vederlo in campo prima di dare un giudizio. Non mi permetterei mai di dare un giudizio tecnico solo vedendolo al video, perché se dovessi vedere al video tutti i swing di quelli del tour, su alcuni avrei molti dubbi, però dico sul tour, quindi
sì, tu dici un backswing di John Ram magari sarebbe da rivedere, eppure funziona.
Ma quello è ancora uno dei meglio, dai, ce ne sono di peggio, ce ne sono di molto peggio.
Solitamente ti trovo alle gare sempre intento a leggere i green, le landing gear. A proposito, ti devo ringraziare perché quando ci mandi gli audio in giro per il mondo poi mi hai spiegato cos'è un run out e tutte queste cose strane. Ma ti piace leggere il campo praticamente?
Beh, diciamo che è una caratteristica che ti viene quando inizi a fare da caddy. Quando ho iniziato a fare da caddy a Matteo ai tempi mi sono sentito una grande responsabilità sulle spalle e ho capito la difficoltà del lavoro del caddy, cosa che invece avevo quando fai il giocatore non apprezzi, anzi tendi sempre a scaricare sul caddy le responsabilità. E quindi per essere sempre al top, diciamo, per essere preparato in ogni situazione, ho imparato a studiare il campo ancora prima di uscire a fare da caddy. Quindi nel momento in cui un giocatore gioca il pomeriggio, vado al mattino a studiarmi un po' tutto il campo per essere pronto ad ogni evenienza.
Ma cosa
mi piace?
Cos'è la cosa che sottovalutiamo di più, Bibi? Che, cioè, diciamo, da un amatore forte in poi uno dice: ma questa cosa non la sapevi, cioè non l'avevi vista. Cos'è che non sappiamo all'inizio?
Ma diciamo che molti ragazzi arrivano in nazionale senza, ovviamente giocando poi col Buschner come si gioca adesso, senza avere proprio una propria, non una strategia, perché poi la strategia la puoi fare solo quando giochi bene bene a golf, quando sei sicuro di te stesso puoi scegliere come attaccare o difenderti in campo. Quando non giochi bene purtroppo devi fare quello che puoi e basta, però è proprio la lettura del campo, capire quando appunto gira il vento, con determinati venti quali ostacoli entrano in gioco, con determinate bandiere quelle da rispettare ci sono e quelle da attaccare. Insomma, a volte i ragazzi tendono a giocare tutte le buche nella stessa maniera e quindi a volte prendono delle grosse facciate pur giocando bene, e quindi un po' di attenzione alle posizioni della bandiera e alle eventualmente anche i tee che magari a volte mettiamo più avanti apposta proprio per mettere più in difficoltà per i giovani, insomma è una delle cose alle quali dovrebbero stare più attenti per risparmiare colpi. Magari spendono 3-4 ore in campo pratica ma poi buttano via colpi proprio per strategie completamente sbagliate o letture dei colpi completamente sbagliate.
Ma oltre ad insegnare sei stato caddy, no? Fratello, amico di grandi campioni, famosi, meno famosi, in erba, ultimamente per esempio sulla sacca di Filippo Celi, è difficile seguire i campioni nella loro vita ho detto, da golfisti?
Ma non è difficile, basta che rispetti le loro personalità. La cosa difficile, la cosa brutta e difficile da fare è pretendere che siano tutti uguali, cioè pretendere che ci sia un modello standard, cioè devi allenarti qua, devi fare un'ora di pad, devi fare un'ora di approccio, cioè, quello non funziona. Tu devi capire chi hai davanti, devi capire quando puoi insistere sull'allenamento, quando devi invece lasciargli un po' di spago, diciamo, e quindi lasciarli un po' liberi. E soprattutto appunto non pensare che siano tutti uguali, perché i metodi di allenamento sono tanti e devi trovare quello migliore per i ragazzi. perché ci sono alcuni ragazzi che vanno, diciamo, più coccolati, altri che vanno un po' più cazziati, come suol dire, perché diciamo da una faccia a faccia ne escono migliorati, ecco, invece in altri casi non può succedere l'opposto. Quindi è un lavoro difficile, forse proprio quello di leggere chi hai davanti. Poi dopo, una volta che l'hai letto, è tutto più semplice, secondo me.
Sì, sì, ma un giorno apriamo un canale io e te, Vita da Tour, e mi racconti anche dietro le quinte, facciamo un botto di visualizzazioni, ti mando il contratto adesso. Faccio per un attimo il serio, che cosa che mi viene male solitamente, provo un po' a metterti alle strette. Sei pronto, caro Binari?
Aia, dimmi tutto.
Attenzione, che qua ti fai male. Allora, due domande forti. La prima, dimmi la vera caratteristica di un campione. Nel senso, tu guardi un giocatore e dici, eccolo là, quello là ce l'ha. Quello là
a me ce l'ha. Quello là ce l'ha. A me piace guardare gli occhi dei giocatori quando vanno sotto pressione, come reagiscono, quanto, fra virgolette, permettimi quanto godono sotto pressione, perché ovviamente la pressione,
sì,
è qualcosa dalla quale
godere
non puoi
sotto
scappare.
Pressione mi piace
sì, perché non puoi scappare dalla pressione, ce l'hanno tutti, però c'è gente che ci gode proprio, che vuole andare sotto pressione, che vive per quei momenti, e quelli, anche se hanno un gioco inferiore degli altri, sono i campioni. Il bel gioco, ne ho visti tanti, di giocatori che tirano la palla bene, però non sempre corrisponde al campione. Il campione è quello che rende sotto pressione, quello che gli proprio piace andare sotto pressione, la vede come sfida, la vede come sempre con qualcosa di positivo. Invece altri giocatori li vedi che, oh madonna, davanti all'ultimo giorno, li vedi già, anche se stanno giocando bene, magari sono nei primi cinque, ma non hanno, vedi già che non avranno la capacità di reggere l'impatto magari con un leaderboard importante, ecco.
Sì. Ma chi è il giocatore più forte del mondo, oppure chi è che ti ha scioccato davvero per talento?
Ma diciamo, io sono innamorato da sempre di Rory per me è il golf. Diciamo, beh, Tiger sarebbe scontato, chiaramente Tiger, sì, però dico, Rory è il golf, cioè quello che io, se dovessero mettere sul dizionario la traduzione di golf, direi Rory McIlroy, perché ha tutto, è veramente, è bello anche nelle sue debolezze, perché ci sono anche le sue debolezze, sono da apprezzare, quindi a me fa impazzire lui. Anche come interpreta i giri, cioè andare sempre all'attacco, giocare, non perché sia matto, ma attacco perché sa di poterlo fare, però è proprio un modo di giocare che piace molto sia a me che a tutti i ragazzi anche.
Allora, adesso, visto che stiamo andando sul romantico, no? Su Rory, che abbiamo l'Open d'Italia, vai con la canzone romantica, gliela dedichiamo a Rory.
È romantica per me, certe, ecco, notti di Ligabue, che non è tanto romantica.
Cioè, certe notti pensi a Rory tu.
Ecco. È un tipo di romanticismo che mi piace, certe notti. Mi fa pensare alle notti che ho passato ripensando ai miei bogey.
Ai tuoi doppi bogey, va bene.
Allora. Non si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così.
Ancora poche domande per Alberto Bineghi, che poi ritroverò sui green più importanti del mondo, come al solito. Belfiol, cosa si prova a vincere un mondiale?
Si prova una gioia immensa. Successi non per vantarmi, abbiamo avuto tanti, anche abbiamo avuto i campionati europei, quindi gare a squadra bellissime, qui ci siamo abbracciati individuali a squadra. Però questo mondiale è stato particolare, perché soprattutto perché è arrivato in un contesto straordinario, che è quello del Golf Nazionale di Parigi, quindi in quell'arena favolosa delle ultime buche col pubblico francese, e i ragazzi da lì hanno risposto al meglio, quindi è stata un'emozione fortissima, perché noi siamo stati per anni nominati la nazione più forte in base, cioè, rispetto al numero dei giocatori e alle strutture che abbiamo.
Assolutamente.
E a volte tanti coach delle altre nazioni fanno: ma voi siete più forti al mondo perché in base rispetto ai numeri e alle strutture siete più forti al mondo. Invece questa volta abbiamo dimostrato di essere anche più forti al mondo, compresi anche tutti quelli che ci dovrebbero stare davanti, per cultura golfistica, per strutture, per numero di giocatori, per numero di giovani e per qualità di allenamenti che possono permettersi proprio per i loro campi stupendi. Quindi è stata una bella cosa portare l'Italia lassù, perché un grande, insomma, dopo questi anni di lavoro, poi soprattutto questo anno di entrata alla Ryder Cup, credo che dia ancora più lustro al nostro paese.
Sì, sì, assolutamente. Che poi però, Bibi, ci sono mille cose, no, che si devono incastrare durante una gara per una vittoria, però di solito il cuore vince, no? Qual è stata la magia a Parigi? Cosa hai sentito? Perché mi hai detto, ci siamo incontrati alla conferenza stampa, mi hai detto, io la sera prima avevo buone sensazioni e la mattina dopo ero calmo. Sì, c'è qualcosa nell'aria.
E guarda, ho appena visto Renato Parattore qua in capo pratica che mi ha detto, oh Bibbo, me l'avevi detto che avreste vinto. Infatti la sera prima mi ha dato un messaggio e gli ho detto, guarda, ci siamo, la portiamo a casa. E lui mi fa, oh, di solito tu non ti sbilanci. E infatti io mi sono sbilanciato perché sentivo che avremmo vinto. Avevo piena fiducia nei miei giocatori, piena fiducia nella conoscenza che avevo nel campo, quindi sapevo di poterli aiutare nei momenti chiave, ma proprio piena fiducia in loro. Avevo visto anche nel finale non bello del terzo giro, avevo visto la chiave della vittoria, perché ho detto, se siamo a un colpo con questi errori finali, domani gli errori non li faremo, perché so che non li faremo, e quindi andremo a vincere. E, beh, insomma, era una sicurezza che mi sono messo dentro, però alla fine è risultato essere poi una verità, e questa è stata la cosa più bella, che l'abbiamo vinta con col sorriso, cioè non abbiamo mai, diciamo, anche l'ultimo giorno abbiamo giocato divertendoci col sorriso e sapendo che di avere la possibilità di farla. Però è stato bello il sorriso di Marco Favore, sai, un teenager sotto 17 anni nelle ultime buche, quando ha visto che eravamo in testa ha sorriso ancora di più e gli è venuta ancora più voglia di far birdie. Quella sono le vittorie del gol, perché in quei momenti potresti vedere un ragazzino magari bloccarsi e fare un brutto finale, che sono la storia di tantissime gare, è quella. E invece la storia era già scritta, ce l'ho vista, l'avevo letta bene, la storia era che Florioli facesse 65, che gli altri tenessero duro, e poi hanno dato tutti il loro contributo, perché proprio sono stati fantastici. Celli è partito fortissimo, Bovari ci ha sostenuto quando gli altri due non andavano andato bene, ha fatto delle partenze a razzo il terzo e il quarto giro, e poi
score importante.
Marcolino mi ha sostenuto 6-5, insomma, a Paris Nation, che è tanto di cappello, chapeau, diciamo, a Marco.
Albi, perché noi italiani siamo forti a giocare a golf, e cosa dobbiamo fare, attenzione, per sederci almeno in tre, come diceva Mike Buongiorno, nei primi 50 al mondo. Pam, così secca.
Allora, siamo forti secondo me perché comunque, anche se caratterialmente dicono che il carattere italiano non sia adatto al golf, io credo che siamo forti perché ci crediamo, abbiamo un qualcosa che comunque è dentro di noi che ci porta sempre a dare il meglio nelle occasioni magari che contano, e questo l'abbiamo dimostrato, pochi numeri ma tanti campioni. Quindi abbiamo dentro un po' di classe innata, credo, nel golf italiano. E probabilmente i maestri sono anche bravi, quindi aiutano i ragazzi.
Sì, secondo me sì, c'è una bella scuola.
Tutti campioni, ma tutti i campioni italiani sono nati comunque dalla passione di un maestro singolo, di due maestri. Ma,
è vero.
E quindi adesso io vorrei che nascessero campioni italiani, che nascano pure questi campioni dal sistema. Vorrei soltanto per i nostri giovani dei posti di qualità, intendo tecnica, qualità tecnica, quindi con un'erba buona, con le palle buone, per poterli allenare al meglio. Così facendo li prepariamo anche per gli eventi più importanti, perché non dobbiamo fermarci a vincere europei, mondiali, così dobbiamo, come hai detto tu, portare i giocatori nei primi 50 al mondo.
Sì.
Per fare questo ci vogliono strutture di qualità, perché sennò il lavoro diventa difficile, perché devi andare poi all'estero a allenarli, ma quando sei all'estero loro sono già in gara. Quindi quando tu arrivi sul tour devi arrivare pronto al turno, perché arrivare sul tour ci si può arrivare anche senza avere grossissimi skills. Poi per rimanerci e vincere devi avere quegli skills che a volte i nostri giocatori mancano, perché non ci alleniamo in strutture di qualità. È molto molto semplice.
Quindi fra 10 anni avremo strutture di qualità, e cosa si insegnerà? Ci sarà sempre Trackman, Swing, Super Fitness? Cosa ti immagini?
Sì, guarda, quello possono inventare qualsiasi macchinario possono inventare ancora 100.000, ma quello che conta poi è la qualità degli allenamenti, i maestri e il carattere dei ragazzi, perché il Trackman non ti fa vincere le gare, ti dà degli aiuti, sono tutti aiuti, però in campo poi ci vai da solo e devi portare le certezze tue, le sensazioni che hai sviluppato durante una pratica di qualità. Ecco, se pratichi con le palle gialle e l'erba alta, sicuramente poi quando vai in gara e giochi con una palla buona, non puoi riportare le stesse sensazioni.
Ecco perché non sono sul tour, Bibi.
Io ti ho sempre detto che avresti dovuto migliorare la qualità dei tuoi allenamenti. Tu non mi hai detto retta, infatti fai le domande.
Ti faccio le domande. E PGA Tour, DP World Tour, Live, sta cambiando tutto? Cosa facciamo? Ti dico solo che per adesso non mi hanno chiamato, quindi io sto qua tranquillo, per esempio. Però,
no,
stanno nascendo tour alternativi. Come la vedi? Che si mettono al tavolo e fanno un tour mondiale, stiamo arrivando lì?
Ma io la vedo che è meglio non litigare, diciamo, se c'è un grosso interesse verso il golf e la gente vuole investire nel golf è meglio non litigare tra le varie parti, viva il golf, cerchiamo di metterci d'accordo, anche perché mi sembra che andare contro un paese che può permettersi investimenti maiuscoli sia anche un pochettino, non pericoloso, però magari sia una battaglia persa, quindi ovviamente quando hai quei montepremi da distribuire fra i campioni le gare diventano abbastanza allettanti, quindi io direi di mettersi un po' tutti d'accordo, che i giocatori rispettino i vari circuiti, cioè gli americani facciano un minimo di gare in America, gli europei anche, poi se vogliono farsi le settimane in Saudi Arabia per divertirsi a fare delle gare, esibizione, ben pagati, insomma, non c'era nulla di male, però ecco, io preferirei vedere un po' più di pace nel mondo piuttosto che sempre anche nelle cose, diciamo, sempre queste guerre. Anche quando non ce n'è bisogno, ecco.
Esatto. Ho quasi finito le domande. A bassa voce, attenzione che ci sento, ma tuo figlio, no, Giovanni? No, lo so che tu dici no, non parliamo, ma è forte o no?
Ma è un buon giocatore.
Te lo chiedo da coach, da papà. Non vale.
Sì, è un buon giocatore. Diciamo che forse se io avessi avuto la sua testa sul tour avrei anche vinto. È una bella capocetta. è un bel winner.
Mi ha fatto ridere. Sì, è un bel winner. Sono d'accordo. Tacco, che era un bel gelato.
Però devo dire che a livello di colpi, se lui avesse i miei colpi, potrebbe vincere più facilmente.
Ah, c'è ancora una lotta a casa. Godure, mi piace sta roba. Siamo arrivati alla fine del podcast. Attenzione, che qua sei pronto. La domanda più importante, sempre l'ultima. Yeah. Tu che sei un esperto alimentarista, meglio le caramelle al saccarosio Tollino in campo oppure quello con zucchero di canna fresco se piove?
Io preferisco la seconda, zucchero di canna fresco se piove, perché piove spesso, esatto. E quindi in quelle circostanze ho trovato un'agevolazione nel fluidificare lo swing o la supercazzola prematurata.
A destra, segno zodiacale?
A destra. Sai che non so se sono Sagittario o Capricorno, è 22 dicembre, alcuni mi dicono Sagittario, qualche però io non guardo mai un oroscopo, quindi
però non ti preoccupare. No, non ti preoccupare, perché quest'anno Sagittario e Capricorno sono nel segno di Venere, dillo a tua moglie, se no glielo dico io.
Diciamo a lei.
Glielo diciamo, adesso glielo
riferirò.
Sing Your Life. Radio Golf, The Belly Podcast.